Innanzitutto volevo appunto dare il più cordiale benvenuto a Giorgio Falco, che lavora a Milano nelle telecomunicazioni.
Non più da 15 anni,
Non più da...
però rimarrà, forse dirò di sì, perché così magari mi spaccio per un amministratore delegato.
Attraverso le pubblicazioni ricordiamo Pausa Caffè, il suo libro d'esordio, uscito per Sironi nel 2004, finalista premio Chiara, che ha avuto una grandissima accoglienza critica. Ha poi pubblicato l'ubicazione del bene, premio Pisa 2009, finalista premio Minerva, premio Chiara e premio Bergamo. Nel 2011 pubblica La compagnia del corpo. Come gemella H vince il premio Mondello, il Super Mondello, il premio Volpone, il premio Straniero, il premio Sida, il premio Alassio 100 libri ed è finalista il premio Campiello, il premio Commisso e ne ho saltati molti altri perché questo libro ha avuto un successo veramente straordinario e meritatissimo. Con noi Andrea Cortellessa, un grande critico letterario, storico della letteratura e professore associato all'Università degli Studi di Roma 3, presso il DAMS, dove insegna letterature comparate e storia della critica. Collabora a giornali e riviste, è redattore del Verdi e di Alfabeta 2. Per le lettere ha diretto una collana fuori formato. Per le sue pubblicazioni ricordiamo La fisica del senso, saggi e interventi su poeti italiani dal 1940 a oggi, nel 2006. Libri segreti, autori critici nel Novecento italiano, 2008, per la RAI, se vi ricordate, ha ideato e realizzato la trasmissione Occasioni, in onda su RAI Radio 3, in cui metteva a confronto generazioni diverse di poeti attraverso letture delle loro opere e interviste d'archivio. Collabora tuttavia con tuttora con i programmi culturali di RAI Radio 3. Che offre oggi alla nostra riflessione, la gemella H, collauda un'ipotesi stupefacente. Ciò che siamo, le forme del nostro pensiero, il modo in cui viviamo, è filiazione diretta delle logiche totalitarie. Il romanzo, che unisce finzione letteraria e precisa ricostruzione storica, attraversa la storia tedesca e italiana dal 1933 al 2000, facendola passare attraverso la vita piccola delle due gemelle, Hilde e Helga, figlie di Hans Immer, la prima giornalista convintamente fiancheggiatore del regime hitleriano, poi dopo la guerra albergatore a Milano Marittima, questo è quasi detto tutto, questo passaggio. La continuità del tempo è inoltre rappresentata dalla presenza di Blondi, il cane delle gemelle, che porta lo stesso nome del cane di Hitler, il quale, dopo la sua prima scomparsa nel 1938, accompagna la storia fino all'ultima pagina. In altri termini, la famiglia Immer dà sempre lo stesso nome alle varie cagne, che di volta in volta sono scelte per piazzare la prima. Cartina di tornasole della tessitura allegorica tutta cucita dal testo, quel personaggio sempre condannato a morire e ad essere richiamato in vita, che è Blondi. Incarna perciò i significati principali del libro. È un testimone, o meglio una vittima nominale, della continuità esistente nell'ottica di Falco tra regimi totalitari novecenteschi e sistemi democratici odierni, tra un passato mai davvero trascorso e un presente mai realmente nato. L'autore ci racconta come l'ascesa del nazismo non sia soltanto l'affermarsi di un sistema totalitario, ma di un sistema che ha completamente cambiato il nostro rapporto con la vita. Con il nazismo e il fascismo in Italia si sono instaurati quei germi che sostengono anche la democrazia dei nostri giorni. Una società passata da società dello spettacolo a una società della merce. Tutto oggi è merce, persino l'amore, gli affetti più stretti, la famiglia, per non parlare delle nostre relazioni sociali, del nostro immaginario collettivo, dei nostri ideali trasformati in ideali standard. E ora darei la parola, se siete d'accordo, a Cortellesa.
Bockburg è una cittadina tra Monaco e la campagna attorno al lago di Starnberg. Sorge a 490 metri sul livello del mare, 25 km a sud-ovest di Monaco. È bagnata dai fiumi Isar e Loisach. La Loisach è un affluente dell'Isar. I due fiumi si incontrano nella zona nord della cittadina. Il mare più vicino, la costa adriatica italiana, dista 502 km. Il clima è continentale. La media annua delle precipitazioni piovose è di 1200 mm. In una cittadina attraversata da due fiumi, gli abitanti guardano spesso il cielo, ma l'ultima alluvione risale al 1908. Da allora i bavaresi costruiscono canali e conducono le acque in piccoli laghi artificiali che producono energia idroelettrica e limitano i danni delle piene. Le piogge cadono soprattutto durante l'estate, quando temporali, anche di forte intensità, si abbattono sulla zona a causa dell'incontro tra masse di aria calda e fredda. La neve, in media 95 cm, cade da novembre a marzo. La temperatura in quei mesi è spesso sotto lo zero. Il clima subisce la vicinanza delle Alpi, ma per il sollievo degli abitanti di Bockburg è mitigato dal fön. Il vento caldo precipita dalle cime montuose privo di umidità e regala giornate soleggiate e secche che sciolgono la neve in poche ore. Le Alpi sono visibili in lontananza e le più note, quelle di Garmisch-Partenkirchen, distano 59 km. Rappresentano qualcosa che spetta solo alle famiglie ricche. Pochissimi tra i bockburghesi assistono alle Olimpiadi invernali di Garmisch-Partenkirchen nel 1936. Bockburg ha una superficie di 31 km quadrati. Il territorio comunale comprende molti terreni attraversati dalla ferrovia. La Isartbahn collega Monaco con la cittadina dal 1891. C'è anche l'autostrada. Un'idea progettata durante la Repubblica di Weimar negli anni 20, realizzata e soprattutto ideologizzata a fini propagandistici nel Terzo Reich. Tanto che nel sentire comune è considerata, assieme alle vacanze, una delle eredità accettabili del nazismo. Questo è, non è l'incipit, ma è una pagina che si trova verso l'inizio della Gemella H e fa pensare a un celebre incipit della narrativa novecentesca, quello dell'uomo senza qualità. Come ricorderete, in quel caso una voce quasi peruranea, quasi collocata in cielo, appunto, per descrivere, per dire che ci si trovava in un giorno d'estate del 1913, l'idea della vigilia della catastrofe, della grande guerra dei trent'anni del secolo breve, come l'ha chiamata Eric Hobsbawm, impiegava una lunghissima perifrasi appunto meteorologica, come se le circostanze della storia e quelle della natura, come se lo sguardo degli uomini e quello degli dei o qualcosa che li sostituisce, li ha sostituiti nel tempo della secolarizzazione, dovessero annodarsi, dovessero incontrarsi in quella rosa ciclonica degli eventi che uno scrittore più anziano di Robert Musil, ma che proprio negli stessi anni si trovava al fronte nella prima guerra mondiale a pochi chilometri da lui, Carlo Emilio Gard, all'incipite di un altro celebre romanzo di 30 anni dopo, Il pasticciaccio blu di Emma Roulin, poneva appunto l'origine degli eventi. Gli eventi si originano quindi in un luogo. Una delle caratteristiche più spiazzanti della scrittura di Giorgio Falco, da sempre, è la costruzione dei luoghi. Come se non fosse possibile concepire nessun tipo di azione narrativa, nessun tipo di paesaggio immaginario, se non calandolo appunto con estrema precisione, avete ascoltato appunto le misure delle medie delle precipitazioni piovose e nevose, le misure delle strade, delle infrastrutture, delle comunicazioni che collegano Bockburg, dove si svolge la prima parte del romanzo, con appunto Monaco di Baviera e con le altre località principali del territorio. C'è un'altra coordinata, 502 km dal mare più vicino, che effettivamente non è un dato che geograficamente dovrebbe collocare con precisione un luogo, però perché viene evocato appunto questo luogo? Perché è l'anticipazione di quella che sarà l'ambientazione della seconda parte del romanzo, cioè appunto la riviera adriatica in Italia. Solo che tutta questa precisione, tutta questa, questa furia nomenclatoria e di accumulazione di dettagli si riferisce a un luogo perfettamente inesistente, perfettamente immaginario. In qualche misura ci troviamo di fronte a un luogo che è più vero del vero, che è più preciso, più stilizzato, più sagomato, più dettagliato appunto, di quanto non siano i luoghi realmente esistenti. Qualcosa del genere avveniva appunto nel libro precedente di Giorgio Falco, L'ubicazione del bene, che era ambientato con altrettanta vigilanza e con altrettanta precisione in una contrada, Corte Sforza, a sud di Milano, a sua volta del tutto immaginaria. Solo che in quella Corte Sforza, in quel luogo appunto immaginario, si svolgevano delle vicende, delle micro vicende o delle non vicende, che non appartenevano alla storia, ma appartenevano al presente, a un presente, per così dire, ipertrofico, accelerato, iperbolico, che quindi può essere facilmente confuso col futuro. Qui invece ci troviamo in una contrada che è anche contrassegnata dall'appartenenza al passato. Ma che cos'è questo passato? Questo è l'interrogativo che pone soprattutto la costruzione della voce narrante del romanzo, che è il suo connotato più spiazzante, che infatti ha disturbato alcuni lettori, e che però è il suo ritrovato in assoluto più originale. Perché appunto, da un lato noi ci troviamo con un problema di identificazione della voce narrante fin dal titolo, La gemella H. In realtà la storia è quella di due gemelle, Ilde ed Elga, che nascono nel 1933, più o meno contemporaneamente alla presa del potere da parte di Adolf Hitler, e che la cui vicenda, la cui vita parallela verrà seguita appunto nel corso delle pagine successive, fin quasi al nostro presente. In realtà la voce narrante, che per lo più coincide appunto col personaggio di Hilde, è una voce che si sposta in maniera inavvertita da Hilde ad Elga, nella seconda parte del romanzo, per poi tornare a Hilde, e poi a volte si sposta in una collocazione che noi non sappiamo precisare. Chi è che ci dice alla fine di questo paragrafo che nel sentire comune le autostrade sono considerate, assieme alle vacanze, una delle eredità accettabili del nazismo? Ce lo dice forse Hilde? Ce lo dice forse un narratore esterno rispetto alla vicenda? E questa accettabilità dell'eredità rappresentata dal nazismo, chi è che la considera tale? Chi è che la giudica in questo modo? Da dove viene questa voce? Sono domande che non avranno una risposta. Ed è proprio questo quello che rende perturbante la qualità del passato in questo romanzo. Giustamente alcuni critici hanno ravveduto un aspetto di simulazione, di dissimulazione, si potrebbe dire, nella costruzione, nella forma che ha assunto la gemella H. Anche nell'intervista che è uscita oggi su Repubblica di Paloscia si parte proprio con questa considerazione sulla natura di romanzo storico fittizio, romanzo storico simulato. E anche Antonio Tricomi, in un bel intervento sullo straniero, parlava proprio di questo, della distanza che separa un testo come la gemella H dal format tradizionale, che spesso molto passivo, spesso molto consumistico, molto corrivo, che è il romanzo storico, genere tipico del postmodernismo. Perché non è ed è al contempo un romanzo storico? Che cos'è che incrina questa connotazione? È proprio la natura di questo passato. Apparentemente noi ci troviamo di fronte appunto alle vicende di due donne, due gemelle, del loro padre, della loro madre, una vicenda familiare in cui si ascende anche a una generazione ancora precedente, perché l'origine appunto di questa ferita, poi vedremo appunto quali tipo di cicatrici porterà nel prosieguo della narrazione, si colloca appunto nella guerra precedente, nella prima guerra mondiale, cui erano coinvolti appunto le persone della generazione ancora precedente. E poi appunto questa vicenda si prolunga fin quasi al nostro presente, con dei salti. Abbiamo un periodo appunto che è quello dell'infanzia, delle gemelle, negli anni 30 a Bockburg. Abbiamo poi un periodo in cui, durante la seconda guerra mondiale, le gemelle e la madre si trasferiscono prima a Merano e poi appunto in Italia per allontanarsi dal pericolo, vengono poi raggiunte dal padre che scampa alla guerra e alla denazificazione, e appunto negli anni 50 costruiscono il piccolo paradiso dell'Hotel Sand, in Riviera Adriatica, dove continueranno a vivere indisturbate. Eppure questa, che ricordo bene quando proposi il libro per recensirlo a un quotidiano importante, il redattore insisteva a dire: ma questa è una bellissima saga, questa è una saga di quattro generazioni tedesche, meravigliosa. Allora, questa componente, appunto questo inscatolare un libro del genere appunto nel format di romanzo storico o peggio appunto della saga genealogica, è un sintomo del turbamento che in realtà questo tipo di narrazione ci infligge, se davvero abbiamo la forza e la rettitudine di affrontarla fino in fondo. E cioè quello appunto di non sapere se questo passato è davvero passato. E anche questa è una frase, una formula che spesso viene impiegata, no? Un passato che non smette di passare, un passato che non è mai passato del tutto. Ma cosa vuol dire esattamente un passato che non è mai passato del tutto? È appunto l'impossibilità di collocare questo giudizio, una delle eredità accettabili del nazismo. È una frase che si trova e viene pronunciata da una prospettiva che non è né passata né presente. Se fossimo credenti la dovremmo attribuire all'eternità, ma certo un'eternità non benevola. È una frase che appunto colloca il testo che incornicia in una dimensione che non è storica, in quanto noi tradizionalmente, e con ogni probabilità erroneamente, consideriamo storico ciò che è concluso, ciò su cui si può esprimere un giudizio compiuto, su cui possiamo affermare che la storia ha avuto un senso, ha avuto una ragione, ha avuto una morale, ha avuto appunto il sugo di tutta la storia. In questo romanzo non c'è il sugo di tutta la storia. Se noi leggiamo l'ultima pagina del romanzo, troviamo una conclusione sospesa, in cui più che il sugo vorrebbe dire che c'è il fumo di tutta la storia, in cui appunto la sorella sopravvissuta, Helga, sorella sopravvissuta perché la sorella Hilde si è appena suicidata nella Liga a Milano, in maniera del tutto incongrua in apparenza, ma dando seguito a un progetto che sostiene lei stessa, coltivava da 68 anni, Helga appunto scompare, esce dal nostro raggio di visibilità, dal cono ottico del narratore, appunto avvolta in una nube di fumo, entrando salso bromogliotico, cui appunto realizza il suo destino e mette la parola fine al romanzo. Non c'è il sugo perché la storia, non la storia della gemella H, ma la storia contenuta nella gemella H, non ha fine, non ha avuto fine, forse non può avere fine. E questo è l'altro aspetto che naturalmente mette in crisi il lettore abituale di romanzi. Per tutti noi il romanzo deve avere una fine, deve avere una conclusione, deve avere, per così dire, una cadenza, sia pure d'inganno, che ci consenta di chiudere quel libro, quel volume, e passare a un'altra occupazione, o un altro libro, o un altro volume. Eppure, appunto, non a caso citavo Musil e Gadda, il Novecento ci ha mostrato che forse i romanzi più importanti, i romanzi più significativi, sono quelli proprio che riluttano a concludersi, che se si concludono, si concludono in quella che Gadda definiva una apocope drammatica. Anche questa di Giorgio Falco, Mutatis Mutandis, è una apocope drammatica, una conclusione che non conclude perché non svela, non rivela, non stringe, non spreme quel sugo che i lettori di romanzi tradizionalmente attendono. E perché non finisce? Perché non si conclude? Perché non può avere una fine questa storia? Perché appunto la tesi di fondo di chi l'ha scritta è che aver relegato la dimensione del totalitarismo, la dimensione della piaga che ha spezzato in due il Novecento, appunto la grande guerra dei trent'anni del Novecento, in una dimensione storica, significa aver tentato di anestetizzarla, aver tentato di, per così dire, forcluderla, separarla in un contenitore magari accademico, museale. Voi sapete la quantità di mostre, di convegni, di celebrazioni che quest'anno, nessuno di noi incolpevole, affollano appunto il nostro paese, tutta Europa, per ricordare i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, per ricordare i 70 anni del 1945 e tutti gli altri anniversari che appunto il consumismo del passato ci impone di ricordare. In realtà questi anniversari, queste ferite, queste cicatrici non possono essere anestetizzate in questo modo, non possono essere chiuse in una dimensione, per così dire, repertoriale, perché hanno aperto una voragine, hanno aperto una piaga che non si è mai rimarginata del tutto e che ciascuno di noi, indipendentemente dalla generazione alla quale appartenga, continua ad abitare, continua a vivere. Noi tutti siamo, come diceva Maria Rosselli, figli della guerra. Lei lo poteva dire in quanto certo figlia di Carlo Rosselli e di quello che era accaduto a Parigi nel 1937, ma lo possiamo dire altrettanto noi, che appunto abbiamo avuto in eredità, un'eredità senza testamento, un paese, l'Italia, che non ha mai fatto i conti con quanto avvenne in quegli anni. In questo senso, lo diceva Roberto Saviano nella sua recensione uscita su Repubblica, le gemelle forse sono anche allegoria di una gemellarità, quella tra l'Italia e la Germania, che è una gemellarità imperfetta e che inevitabilmente, per noi italiani che coltiviamo il mito di essere brava gente, ci rassicura. Sì, sì, siamo stati fascisti, ma non quanto i tedeschi, non siamo arrivati così in fondo. Ecco, la tesi, se di tesi si può parlare, della Gemellarca è che forse siamo stati peggio. Nel senso che se vogliamo, questa è una domanda che implicitamente pongo a Giorgio, se vogliamo identificare appunto le due gemelle, rispettivamente l'Italia e la Germania, qual è quella che appunto ha seguito il destino della Germania? Si potrebbe dire Helga è la gemella che senza riflettere, senza avere il minimo dubbio, prosegue la logica nazista di suo padre Hans, e appunto prosegue la sua attività di albergatore, prosegue la sua vita tranquilla di dissimulazione, di ripulitura di quel denaro, di quelle ricchezze che erano state ottenute dalla famiglia, spogliando le famiglie degli ebrei vicini di casa, e a cui appunto avevano assistito senza battere ciglio. Helga, che è poi la sorella di sopravvive, Helga è la sorella che non si fa domande, che va avanti appunto per la sua strada, cieca, ma in fondo incosciente. La coscienza riguarda Hilde, la coscienza riguarda l'altra gemella che appunto potremmo pensare dal titolo viene eletta protagonista. È lei appunto che anche nei momenti in cui non ha direttamente la voce narrante, è lei che focalizza il racconto, è il suo punto di vista che seguiamo dal principio alla fine. Ecco, che cos'è Hilde? Che cosa pensa Hilde? Che cosa vede Hilde di questa vicenda? Anche questa è una domanda a cui non è facile dare una risposta. Hilde vede tutto, percepisce tutto e non giudica nulla. Un esempio clamoroso appunto è il momento in cui appunto Hilde assiste dalla finestra della sua linda casetta di Wiedermeier, appunto a Bockburg, al momento, una domenica mattina del 1939, in cui appunto i vicini di casa ebrei, i Kaumann, vengono appunto brutalizzati dai nazisti e vengono appunto spogliati di tutte le loro proprietà. Hilde assiste a tutto questo nella semitrasparenza grigia della tendina che la protegge da questa realtà esterna così insopportabile, assiste a tutto questo, ma l'unico momento in cui testimoni di questa vicenda è quando si trova a scrivere un tema in cui appunto a scuola le chiedono di descrivere la sua domenica tedesca. E Hilde descrive ciò che la circonda, la parte di mondo che vede dalla finestra in questo istante. Una domenica mattina del 1939, la via dove abita è Kirchenstrasse. Si chiama così eppure non ci sono molte ciliegie. I suoi vicini di casa, non quelli del gatto, quelli del cane della Mercedes, non allevano galline sul retro. Anche noi, scrive Hilde, non abbiamo galline. Mio padre è un uomo importante di Pockburg, è il direttore di Mutter, il giornale della città. La grande voglia fare da giornalista come mio padre, così guadagno denaro. Mio padre ogni domenica mi dà qualche moneta da conservare nel salvadanaio a forma di maiale. Adesso il maiale fissa il muro, i fianchi larghi e rosa, come se contenesse banconote a pallottolate, non solo spicciolo. È una cosa che non dovresti scrivere, così tutti sanno dove nascondi i soldi. Qualcuno può rubarli mentre dormi, i soldi sono importanti, mia madre ripete sempre, noi compriamo tutto ciò che abbiamo, la benzina per la macchina, le cosce di pollo, le matite da scrivere. La strada è deserta di domenica mattina presto, alcune foglie scivolano spinte dall'aria sul marciapiede, due camionette e un'auto nera sono parcheggiate davanti alla casa di Kaufmann. 10 uomini entrano nel giardino dei vicini come parenti ubriachi durante una festa. Uno è davvero parente di Hilde, è zio Peter, in divisa. Visto dalla finestra l'uomo non sembra nemmeno zio Peter. Iniziano a scalare il giardino con picconi e badigli, accusano i Kaufmann di nascondere fucili sottoterra. E il signor Kaufmann vede il cane all'albero, il cane abbaia sul suo terreno infranto, e piccoli crateri dagli schermi degli uomini che entrano in casa. I Kaufmann escono dalla villetta. Un uomo con il badiglia alza lo sguardo dal buco e dice qualcosa alla moglie del vicino. Due uomini slegano il cane, lo trascinano nella camionetta parcheggiata. I Kaufmann lasciano il giardino, fissano la barriera attutito dalla pesante carrozzeria. Cammina dove Hilde va di solito in bicicletta. Ora lei non guarda più, gioca. Sente suoni di cose in frantumi, gli uomini che voltano i cassetti degli armadi, dei comodini, delle scrivanie. Gettano le pastiglie sul pavimento, non sono dei bagni, dappertutto, come se la casa fosse un grande corpo malato, avanzi di cibo, briciole, scie di zucchero bianco, un odore di palestra. Peter Zengrund ha un grammofono in mano, poi un tavolino, una piccola poltrona, una collezione di moccali di birra, un paio cadono sul marciapiede. Da una parte al posteriore della Mercedes parcheggiata dove farebbe un contadino alla fiera agricola con il bestiame. Gli uomini caricano la merce sulle camionette, accendono i motori e accelerano, lasciano un vuoto. I Kaufmann tornano molte ore dopo, quasi nel buio, che sembra ripetere ogni cosa, come c'era la Mercedes. Camminano a piccoli passi in giardino, attenti a non mettere il piede in qualche buca, e girano attorno alla casa per accertarsi della definitiva mancanza del loro cane. Adesso sono solo Inna ad avere blondi. I vicini aprono la porta, accendono la luce e restano sulla soglia prima di entrare, come una coppia convalescente. Il disordine mantiene una traccia di rabbia ancora inespressa. Le cose sono ferme, spaccate o soltanto sparse sul pavimento. Un reggiseno della signora Kaufmann penso nel vuoto, appeso al lampadello della camera da letto in una forma di derisione. Una cravatta del signor Kaufmann rimasta a terra testimonia più che la dimenticanza la sciatteria dell'appropriazione, la furia del prendere. Hilde è al sicuro in camera, le leggi la tutelano. Mamma Michel, zio Peter, la famiglia. Suo padre adesso sveglia nella stanza di fianco. Sua madre prepara la colazione in cucina. Oggi è domenica e se fanno lo sole, Hilde è quasi felice. Questo non è virgolettato, non è il tema. Anche qui non sappiamo se sia la voce di Hilde, non sappiamo se sia la scrittura di Hilde, che più avanti sua madre avrà modo di stigmatizzare. Non sappiamo se appunto sia invece un'altra voce che prende ciò che hanno visto i suoi occhi. Quello che sappiamo è che questa descrizione non può contenere un giudizio, non può contenere una reale percezione di quello che è avvenuto. Hilde capisce quello che avviene, lo sente quando smette di poter guardare, eppure per tutto il corso del romanzo non proverà mai a interrompere questo silenzio e a mettere in discussione l'ordine di valori che da questa scena primaria discende implacabile. Anche nel momento in cui sua sorella getterà la responsabilità di un furto immaginario su una cuoca che è impiegata, una vecchia signora romagnola è impiegata alla pensione Sand per poter liberare il posto per il suo fidanzato, e quindi riprodurrà la stessa logica di tradimento, di mistificazione, di sopraffazione microscopicamente nel presente degli anni 50, esattamente come era avvenuto da parte di suo padre negli anni 30, anche in quel momento Hilde vedrà e non reagirà. E così farà fino alla fine, se non col gesto apparentemente apparentemente incongruo, apparentemente immotivato appunto di darsi a morte, di eseguire lei stessa la sentenza. Ecco, se questa è l'Italia, se questa è un'allegoria dell'Italia, allora appunto c'è poco da essere lì, c'è poco da considerarsi brava gente. Questa coscienza è una coscienza che capisce e che non protesta, è una coscienza che viene a sapere e rimuove, è una coscienza che vede e si nasconde, nasconde ai propri stessi occhi ciò che ha visto. Ed è proprio una storia che assomiglia molto da vicino appunto al rapporto di generalità imperfetta che c'è stato nel Novecento tra l'Italia e la Germania. Ma non è solo questo, evidentemente, non è solo l'Italia del passato, appunto, è l'Italia del presente. Il problema del romanzo, come dicevo, è il problema della forma impiegata, che appunto ci impedisce di considerarlo a pieno titolo un romanzo storico, è che questa immagine degli anni 50, si prolunga non solo perché la storia va avanti fino al presente, non è questo che conta, ma si prolunga veramente nel nostro modo di guardare agli eventi, nel nostro modo di giudicare le cose che sono accadute e che continuano ad accadere. Il libro successivo di Giorgio Falco, che è uscito qualche mese fa nella collana che dirigo per l'Orma, fuori formato, Condominio Oltre Mare, realizzato con la sua compagna, la fotografa Sabina Ranucci, provvede esattamente a questo gesto, cioè a esplicitare, per così dire, la prostituzione di queste logiche appunto in un immaginario che non possiamo attribuire a un gemello imperfetto, che non possiamo attribuire a un altro, che non possiamo attribuire a qualcuno che ha un nome straniero, perché siamo noi, perché siamo noi che diciamo io, che appunto nel Condominio Oltremare viviamo o passiamo un inverno indimenticabile in una seconda casa sulla stessa riviera romagnola dove soggetto l'hotel Sand della famiglia Himmler. E che cosa fa quest'io? Certo non è colpevole di nulla, anzi cerca di darsi una ragione, di sparizioni, di scomparse, di tutta una serie di persone, legami, relazioni che nella sua memoria di adolescente, quando passava le vacanze in quel luogo, c'erano e oggi non ci sono più. Ma appunto questa presenza incombente, immanente, presente del luogo, dello stesso luogo dove si svolge appunto la seconda parte del romanzo precedente, ci fa capire che la storia è destinata a non concludersi. Non si conclude neanche quella, evidentemente, di Condominio Oltremare. Questo non vuol dire che Giorgio Falco scriverà per tutta la vita la stessa storia, ma forse vuol dire, molto più semplicemente, che siamo noi che lo leggiamo, che continueremo a viverla.
Buonasera e grazie per essere qui sfidando l'ottavo di finale Fiorentina-Atalanta. Mi ricordo che durante il campiello c'era la terza partita dell'Italia, Italia-Uruguay, insomma è destino che la letteratura in Italia debba sempre in qualche modo lottare con un affollatissimo calendario, ecco, che non finisce mai in realtà. Grazie per l'invito alla Benedetti e grazie ad Andrea Cortellessa per quanto ha detto finora. Ecco, posso aggiungere niente, che in effetti, anche se può sembrare assurdo, Andrea Cortellessa ha detto i figli della guerra, no? Io in effetti mi sono sempre sentito, anche se anagraficamente sono nato alla fine del 1967, io mi sono sempre sentito profondamente coinvolto, ecco, da questa vicenda, perché pensavo sempre che ero nato 22 anni e mezzo dopo la fine della guerra, che era pochissimo, era nulla praticamente. E quindi io da subito, tra l'altro, ho avuto la fortuna di aver avuto una maestra elementare che era l'ultimo quinquennio di insegnamento, quindi io all'epoca lei aveva più di 50 anni, poi è andata in pensione. era nata nel 23, lei era una persona vero speciale e fin da subito ci ha comunque parlato della nostra origine, ecco, quindi anche del nazifascismo. E così che io mi sono ritrovato molto giovane, proprio bambino, ecco, a pormi delle questioni anche nei momenti in cui più la spensieratezza sembrava che dovesse avere il sopravvento, ecco, quindi in estate, circondato da tedeschi e quindi anche da italiani, mi chiedevo appunto, tipo nel 75, nel 76, quando avevo 8 anni, quali persone fossero, insomma, i medicini di ombrellone, no? Questi uomini che all'epoca magari erano nati nel 15, e avevano nel 25, avevano insomma 50 anni ed erano un po' più giovani dei miei genitori e un po' più vecchi dei miei nonni, no? Eppure assemblavano nei loro corpi, no? I loro corpi stesi al sole con gli occhi semichiusi, con la loro nuova divisa, no? Del turista. Mi sembrava che mi riguardasse tantissimo questo, tutto questo. E infatti spesso pensavo, anche perché insomma siamo cresciuti con l'immaginario anche di alcuni brutti film in cui i tedeschi che parlavano sempre in infatti la voce del libro lo dice, no? i militari tedeschi parlavano sempre in tedesco perché i registi dovevano far vedere quanto fossero cattivi, no? Mentre i fascisti italiani erano sempre doppiati da inappuntabili voci appunto teatrali che sembravano appunto edulcorare tutte le cose anche più tremende. E però quello era, no? Quindi io spesso così li seguivo anche con curiosità quando andavano dalla spiaggia a prendere magari in macchina qualcosa, no? Quindi era un modo molto rispetto, un po' anche di timore di queste berline con l'adesivo D, però nonostante tutte le volte mi inquietavano anche quelle con CH, no? Sì, le macchine svizzere avevano qualcosa di inquietante a suo modo. E quindi insomma mi è sempre stata una cosa su cui volevo scrivere e nel, diciamo, nel 98, ecco, racconto questo aneddoto, quando effettivamente ancora non ho iniziato a scrivere abbastanza tardi, nel senso che non pensavo poi, ad esempio nel 98 non immaginavo di scrivere ancora, però nel 98 mi è capitata questa cosa molto decisiva, ecco, anche per la gemella H, no? E sono andato in Alto Adige, ho alloggiato per alcuni giorni nella casa di un nazista che era morto da ultranovantenne da pochi mesi, quindi ero nella casa in compagnia di questo sconoscente dell'epoca che aveva la mia età e che aveva avuto un'infanzia anche felice in questa casa, che era una sorta di casa per lui, una casa di villeggiatura, era la casa della spensieratezza, della gioventù e dell'estate, della luce. C'era ad esempio su un albero, mi ricordo ancora, aveva costruito suo nonno o qualcuno, suo nonno, per il nipote, no? Una scaletta di legno che saliva e alla fine di questa casetta c'era una casetta di legno, no? E quindi sembrava anche un luogo quasi così in cui poter vivere bene e tuttavia, ecco, io non sapevo ovviamente quando ho accettato di andare, io non conoscevo il passato del nonno di questo mio coetaneo, che all'epoca insomma potevamo ancora dirci ragazzi nel 98, e è stata proprio la fidanzata di questa persona a dirci, mentre lui stava aprendo il cancello pesante di questa bellissima casa dell'Ottocento, una sera di novembre, mentre i fari illuminavano appunto la sua mano, diceva, voi non lo sapete, ma è effettivamente suo nonno è stato un nazista, ma non così un simpatizzante proprio. Cioè, non eravamo di fronte al nipote di Göring, ma insomma al nipote di uno che aveva, era stato pesantemente invischiato ed era scappato poi alla fine della guerra tramite i sentieri di montagna verso l'Alto Adige, dove poi aveva vissuto indisturbato tutta la vita. E niente, quindi questo soggiorno lì mi aveva inquietato, perché effettivamente io vedevo le cose, gli oggetti, vedevo proprio le cose del nazismo, ecco, gli oggetti, la merce del nazismo, e vedevo quanto potesse anche essere quasi gradevole, no? C'era una bellissima statua di maiolica, che non mi scorderò mai, sopra la quale dormiva un gatto, e poi c'era questo odore di caffè, di strudel, e come si faceva a sentire, no? L'origine di quello, di quei soldi, di quel benessere, di quella. Io, questo solo è stato un incontro, ecco, che però ovviamente dopo parecchi anni mi ha in qualche modo è tornato a galla, ecco. Nel libro effettivamente io cerco di prendere una famiglia che ha un'origine, ecco, un po' più modesta, proprio perché mi serviva creare una sorta di, appunto, di classe media nazista, ecco, se vogliamo. Però in tutto il libro, a parte appunto alcuni pezzi come quelli che ha letto Andrea Cortellessa, c'è un'atmosfera quasi da, anche se può sembrare un'aberrazione, da nazifascismo domenicale, no? Bockburg infatti ha questa atmosfera un po' sonnolenta, che ho cercato di ricreare proprio anche con questa precisione, no? Questo perché è vicino al lago di Starnberg, l'ho scelto appositamente lì perché effettivamente anche nella zona di Monaco uno, quando cosa fa la domenica, si va a vedere le paperette al lago di Starnberg. E poi io non posso dimenticare, quando ero bambino andavo spesso con i miei genitori e mia sorella, andavamo sul lago di Como, e l'inquietudine che provavo quando vedevo queste ville che si affacciavano sul lago, no? In qualche modo viene fuori anche in un pezzo di Condominio Oltremare, come che appartenessero a queste famiglie che erano, insomma, un monumento al fascismo che non era mai uscito dalle nostre vite, no? E in fondo, ecco, forse, come diceva giustamente Andrea Cortellessa, non scriverò sempre di queste cose, ma un po' anche ancora sì, ecco, ancora per un po' sì, perché effettivamente io a volte mi sento come tanti della mia generazione, soprattutto quelli che hanno vissuto a Milano, a Roma, nelle grandi città, in un'epoca anche di violenza in cui c'era uno Stato che reagiva in modo ancora più violento delle persone che protestavano, e cercando di avere un mondo diverso da quello che poi abbiamo avuto in questi decenni. E a volte, ecco, mi sento proprio una vittima, no, da bambino, di un miscuglio di narrazioni che ho sentito degli anni, da chi ha fatto la guerra, è sopravvissuto alla guerra, e ciò che ho visto io, no? La violenza dello Stato, la violenza di una camionetta, una cosa che non dimenticherò mai, è appunto l'uccisione di un manifestante in corso 22 marzo a Milano con una camionetta che gli è passata sopra il cervello, no? A Giannino Zibecchi si chiamava. E la cosa che mi aveva colpito era che quando c'erano i funerali di Zibecchi, e c'erano queste urla di dolore, di minacciose, che erano in realtà, non erano per nulla minacciose, ma appunto era evidente che fossero solo urla di disperazione, di dolore, e io mi ricordo che ero sul tram con mia madre, e mia madre era molto colpita e spaventata da queste urla, no? E in un certo senso dentro gli occhi un po' persi di questa donna ancora giovane nel 75 c'era tanto dell'Italia, no? C'era tanto di questa impossibilità a uscire veramente da, insomma, dalla nostra, dal nostro Novecento.
Senti, potresti parlarci del significato del personaggio dell'uomo di Lennart?
Volentieri, ecco, l'uomo di Lennart è un personaggio di cui che ho inventato e che compare per circa 35 pagine, 40 pagine all'interno del libro. E, perché vado spesso appunto a tutti gli anni a Merano, mi sono reso conto che aveva vissuto per tutta la vita, quasi tutta la vita, dal 1922 al 1992, una persona che si chiama Franz Josef Lennart, che era un pittore cartellonista austriaco. Me ne sono reso conto perché spesso quando a Milano c'è una zona, una passeggiata, no, diciamo così, e che è affrescata con dei quadri dipinti di Lennart, e sono piuttosto, non sono belli. Lennart era bravissimo a fare il cartellonista, ma come pittore a me non gli interessa. Però era bello perché sotto questi cartelloni, questi affreschi, c'era sempre qualcuno proprio più marginale, no? Tipo appunto ubriaconi, persone che stavano lì a gozzovigliare, a dormire, e che vedevano lo scorrere del fiume, no? Del fiume Passirio. E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto delle ricerche e mi sono reso conto che Lennart aveva ritratto benissimo i luoghi, quei luoghi dell'Alto Adige, rendendoli merce. Cioè, con Lennart per la prima volta, diciamo, i luoghi del Sud Tirolo, dell'Alto Adige, la montagna, ad esempio, non è più proprio una montagna, e i montanari non sembrano neanche montanari, ma sembrano delle comparse, dei caratteristi, degli attori di qualche film di genere oppure di qualche trasmissione televisiva contemporanea, a cui viene detto: vestiti da montanaro perché dobbiamo far finta che sia la montagna. Quindi i luoghi ripuliti, no? Una sorta di astrazione. E questo a proposito del fatto anche che a volte uno magari deve, per rendere un luogo reale, magari alla fine deve inventarlo, no? Un luogo, perché certamente la Merano di Lennart, di Franz Josef Lennart, non è di sicuro un luogo reale, ecco, è proprio un'astrazione. Sì, ecco, quindi io ecco, cosa ho fatto? Adesso rispondo in effetti alla domanda della signora Benedetti. Io ho preso un cartellone in cui c'è un impiegato degli anni 30 che deve sponsorizzare, deve promuovere una lotteria correlata al Gran Premio Ippico di Merano. Questo impiegato, vestito in modo dignitoso, con lo sguardo sognante, e con una posa da un spettacolo, con le mani che guardano, gli occhi sognanti verso il cielo, questo impiegato è letteralmente subissato da banconote. Cioè, il cielo, non c'è un soffitto, non c'è neanche il cielo, quindi è molto angosciante questo disegno. Mi è piaciuto moltissimo, e ci sono solo banconote, che sono le ultime, come se fossero le ultime stelle cadenti, ma realmente disponibili, ecco, pronte per essere raccolte dall'uomo di Lennart, che nella mia idea appunto ho trasformato nell'impiegato bancario che nel 1935, mentre lavora in una banca di Bolzano, e quando nell'agosto del 35 Mussolini va in visita a fare la sua parata a Bolzano, l'uomo di Lennart decide in modo coraggioso, ma quasi anche, se vogliamo, perché proprio non ne può fare a meno, non è neanche una questione politica, no? È perché proprio lui non può fare a meno di stare seduto alla scrivania. Quindi possiamo dire che l'odierna tanto vituperata banca rende l'uomo di Lena libero, quindi la banca come forma anomala di resistenza al fascismo. Magari vi leggo giusto questo pezzettino dell'uomo di Lennart, no? Che dice: Mussolini a Bolzano alla fine dell'estate 1935, gli impiegati sono autorizzati dal direttore, possiamo tenere chiuso 5 minuti, i minuti diventano 10, 20, la banca è vuota, i correntisti sono in strada, c'è gioia e sospensione di ogni responsabilità, l'illusione della ricreazione dei soldi e dai soldi. I cassieri rimangono immobili sulla soglia, ai lati del direttore e del vicedirettore, direttore gonfio il petto orgoglioso di quella giornata da raccontare ai nipotini che verranno. Brandi parla al sole con le colleghe, le due donne cercano un riparo nella penombra degli altri impiegati. L'uomo di Lennart è iscritto al partito, ma continua a lavorare seduto alla scrivania. Dalla finestra della banca entra la luce di fine estate, l'euforia dei militanti, dei curiosi, dei semplici inerti, di tutto quel sommatore di nuche che fanno una nazione, nuche pronte a girarsi da un'altra parte e rivelare i volti quando sarà loro e dire la nostra vera faccia è questa. Le colleghe vogliono vedere Mussolini, non basta la sua foto accanto al calendario, entrambe si sollevano sulle punte delle scarpe per superare la calvizie di qualche piccoletto o i ciuffi pidocchiosi degli infanti, e quell'alzarsi di pochi centimetri, i polpacci tesi e goffi nello sforzo, conferisce loro un aspetto animalesco, come giraffe dell'impero o mammiferi più bassi e più affamati che brucano le teste, i campi di battaglia inariditi. Rivelano un tacco mordicchiato e tutti gli anni precedenti, davanti a cui persino il calzolaio sembra dire: signore, vi prego, acquistate un nuovo paio. Per comprare occorre lavorare, spesso nemmeno basta. Mussolini può essere un lavoro. Ecco, e l'uomo di Lena a un certo punto non si schioda, quindi non può fare meno di stare lì, e al tempo stesso nell'uomo di Lena l'ho condensato anche molte alcune questioni contemporanee, no? Il 33enne non ha una famiglia, vive in quello che oggi definiremmo monolocale, l'uomo di Lena non ha neanche il bagno, deve andare sul ballatoio, un po' come accadeva anche solo fino agli anni 80 in alcune case milanesi, e quindi su di sé, se vogliamo, infatti a un certo punto ho pensato, ne faccio qualcosa di più, scrivo magari, ne ho scritte anche più di pagine, ma non potevo scrivere davvero un libro nel libro, no? Anche se la tentazione era quella di scrivere proprio un mini romanzo, magari di 100 pagine, dentro, lì dentro. Però nell'economia del libro, effettivamente ho detto che il compromesso, ecco, di scrivere 35 pagine poteva essere giusto, perché non trasportava troppo lontano la storia della famiglia Inner, e però l'uomo di Lennart è il libro, cioè il libro, se vogliamo parlare anche della gemella H, cioè, è molto dentro l'uomo di Lennart, riassume in sé e sintetizza tutto, possiamo dire.
Posso fare anche una domanda?
Uno spettacolo teatrale in cui lei insieme a Sabrina De Gucci ha curato la regia.
Sì, abbiamo.
E volevo sapere com'è andata questa esperienza.
Diciamo che è una qualche cosa su cui bisognerà lavorare ancora. Abbiamo fatto un paio di date, ma non so, ecco, se è una cosa su cui lavorare ulteriormente. Però ecco. Ecco, di sicuro sì, alcune parti del libro forse sono già, erano anche già pronte per il teatro, sia come le parti dove c'è un monologo con Ille che anche sull'uomo di Lennart, se vogliamo. Quindi grazie.
Sì, a proposito della proliferazione di questo libro, che veramente contiene una quantità di spunti, anche di derive che possono prolungarsi ulteriormente, un aspetto, cosa accennavo a proposito dell'uomo di Lennart, è quello del rapporto con le immagini. Appunto l'origine di questo, di questa riflessione, di questa sorta di apparte, appunto di riflessione, anche una parte che è narrativa ma che ha un'evidente funzione anche di riflessione, di quasi saggistica, insomma, nel tema del romanzo, è originata appunto dalle immagini reali, appunto, della cartellonistica di questo autore. Così come a un certo punto della narrazione, Hilde ha una relazione con un giovane che in qualche misura vorrebbe proseguire il lavoro di August Sander, gli uomini del XX secolo, uno dei classici della fotografia del Novecento, che appunto in qualche misura può far pensare il tipo di sguardo, soprattutto nella prima parte del romanzo, quella metà da Bookburg. Poi c'è un altro episodio, di cui non abbiamo mai parlato, con Giorgio, che mi incuriosisce molto. Verso la fine della prima parte, Hans viene richiamato al fronte perché è scoppiata la guerra e cominciamo a dare delle lettere alla moglie, a Maria, alla madre delle gemelle. E in una di queste include anche delle fotografie. Lui è un giornalista, un corrispondente, si immagina dal fronte orientale, delle fotografie della guerra. E queste fotografie però lui le manda come a chiedere un commento, come a chiedere un parere, forse, alla moglie, e dice: non le posso pubblicare, no? Non posso usare nemmeno una di queste fotografie, deridono la guerra, la accettano nella sua quotidiana banalità. E poi, appunto, ci sono due pagine, sarebbero da leggere anche queste, che descrivono quasi un'enfasis di queste fotografie. Mi chiedo se per caso non ci siano delle vere fotografie a cui ti sei ispirato. E, ecco, questa banalità della guerra, no? È in fondo la banalità, sappiamo, appunto, della riflessione di Hannah Arendt legata al processo Eichmann, che cosa implica. La banalità dell'orrore, la banalità del nazismo, la banalità dell'orrore della storia è una delle chiavi di lettura della Gemella H. In che misura, appunto, certe esperienze figurative, visive, fotografiche, in questo caso del Novecento, penso anche, non so, forse anche degli episodi cinematografici, ti hanno in qualche misura colpito in questa direzione, ti hanno portato a fare una ricerca su questo, perché poi una delle cose straordinarie del libro, che è difficilissimo da esprimere e da parafrasare, è il tono del libro stesso, no? È quello che fa venire i brividi a volte, no? Perché è un tono assolutamente pacato con cui si guarda a questa storia. Ecco, in che misura, appunto, lo so che appunto tu hai una forte cultura da questo punto di vista, quali sono stati appunto gli episodi figurativi, visivi, novecenteschi che ti hanno portato qui?
Sì, in effetti questa parte, cioè pagina 151-152, l'avevo trovata, adesso purtroppo il nome del collettivo mi sfugge, che hanno fatto un bellissimo lavoro sulla fotografia vernacolare tedesca, appunto riguardante il nazismo. Quindi c'erano queste migliaia di fotografie che ritraevano una guerra, insomma, che sarebbe piaciuta anche, probabilmente quel lavoro sarebbe piaciuto a Comisso, cioè, perché era tipo proprio nei punti così, no? Nei punti morti, nei tempi morti, che sono anche tanti, no? Quasi c'era da annoiarsi, insomma, lì. Sembra vedere vedendo quelle immagini, no? Oppure questi atteggiamenti.
Una guerra di leggiatura come quella di leggiatura,
sì.
La guerra.
Diciamo. In quelle immagini sì, è uscito proprio perché si vede anche da una parte la noia, dall'altra quelli che fanno un po' gli stupidotti, no? Vicino alle statue, magari che hanno rinvenuto in qualche giardino che hanno conquistato, e lì c'è una statua nuda, e loro iniziano a fare a porre le mani sulla nudità della statua, oppure a cavalcare, che ne so, cagnolini, cioè proprio quella cosa sembra quasi un elemento infantile, no? Sembra quasi che quei tipi di immagini, no? abbia sembrano quasi immagini tratte da un gruppo di persone che va in un parco di divertimenti e carica queste immagini sui social network. Infatti è molto straniante quel lavoro, no? Cioè, e Hans Zimmer giustamente dice: no, io non posso far vedere queste immagini, perché queste immagini non glorificano il motivo per cui siamo andati lì e abbiamo fatto tutto, anzi lo deridono, no? Cioè, mi ricordo una bellissima immagine in cui ci sono due o tre soldati, che è un soldato, ha un atteggiamento quasi scimmiottando Hitler, e l'auto è carbonizzata, cioè hanno avuto la cosa di mettersi in posa come se fosse una parata su un'auto che è carbonizzata, circondati da detriti. E l'ho trovato geniale da parte di questi soldati, no? Avere una consapevolezza, ci voleva, anzi, forse bisognava, visto i tempi, avrebbero anche potuto, se avessero trovato il rullo o comunque l'immagine, avrebbero detto: ma tu sei un disfattista, no? Una cosa, quindi avrebbe magari rischiato anche una punizione o peggio. Quindi farsi vedere in quel modo è qualcosa di molto coraggioso, ecco. E ci sono molti punti di contatto. In effetti il ruolo di Lennart, in particolare la cronaca, che è una finta, falsa cronaca, del molti contatti con il visivo, anche una riflessione sul visivo che diventa automaticamente una riflessione politica, perché ad esempio l'uomo di Lennart, che ha l'unico vizio, è uno scommettitore, quando va a vedere il Gran Premio Ippico di Merano, e vicino all'uomo di Lennart c'è una coppia che ha il binocolo, ecco che poi c'è una riflessione su ciò che noi vediamo dentro, ingrandito, no? Dentro il binocolo. A un certo punto la voce narrante dice che ogni immagine, anche una distesa immobile di ghiaccio all'alba, è un gesto agonistico, freme se resiste più vicino all'urlo, eccetera eccetera. Quindi allo stesso modo, quando una coppia vede il fantino che frusta il cavallo, il movimento quasi sul tono, no, della frustata, se ne può prendere solo una piccola parte, no, nell'immagine. E quindi questo braccio è esterno, è come se venisse da fuori, e questo braccio non è più solo il braccio del fantino, ma può essere anche il nostro, ecco, di braccio. Poi sicuramente dentro, ecco, per il tono a volte è un tono preso dalla fotografia documentaria americana degli anni 30, anche da Walker Evans, a volte è molto, può sembrare a volte freddo, oggettivo, però allo stesso tempo c'è sempre qualcosa, no? Un po' di luce, soprattutto non c'è mai la tendenza, anche molto spesso poi si è cristallizzata nei decenni, no? A volte a ritrarre, che ne so, un povero come il povero, no? Cioè spesso a livello cinematografico, visivo, a volte può anche essere un limite, no? Che ci portiamo anche dal neorealismo, da colore, ecco, il povero, oppure nel reportage contemporaneo gli occhi un po' grandi, un po' luccicanti, magari di un bambino, eccetera. Ecco. Io invece faccio un passo indietro, come Walker Evans, cerco sempre di ritrarre il povero come se fosse il figlio di un regnante. Il povero è un re, ha la massima, il massimo rispetto, e questo massimo rispetto non si ha ovviamente glorificandolo con una retorica stantia, ma a volte andando fino in fondo anche in ciò che più lo riguarda, e anche nelle miserie di se stesso, che magari se stesso può fare verso un altro povero, perché questo, la vita spesso a questo si riduce. E poi anche una cosa che mi è servita molto per il libro, la visione di un film di Sokurov, del regista russo, che era il Moloch, con appunto la storia di pochi giorni di Hitler assieme al suo entourage e la sua fidanzata nel luogo di villeggiatura, no? Quindi su questo luogo sperduto. Ecco, quell'atmosfera straniante, no? Non sembra neanche nazista, non sembra niente, sembra un pazzo che ha un sacco di problemi fisici e problemi col proprio corpo, che se ne sta asserragliato in questo luogo e dice appunto alla fine sconfiggeremo la morte, tutto qua. Quindi sì, ci sono sicuramente molte influenze, e a volte ecco, nello stile documentario, ecco, a volte la sfida è non cadere, fermarsi sempre un po' prima, nel non diventare, voglio dire, così oggettivo da ricordare, che ne so, quando noi prendiamo una medicina, no? E ci dico, la posologia, ecco, fermarsi sempre prima, oppure mischiare i linguaggi in modo tale che anche dentro la posologia di come si prende una medicina ci sia qualcosa che dà fastidio, ecco, che è una controindicazione più forte della controindicazione della medicina stessa.
Sono molto interessanti le pagine, 253, se è una marcia. C'è la cosa che ci potreste un po' raccontare?
Sì, ecco, a proposito del corpo, no? Nel senso che è come un scivolare partendo dalla parola Hitler, che appunto la parola Hitler è una marcia, il movimento attraversa le lettere da sinistra a destra, la L è lo stivale pronto alla spinta, la R si dirige soddisfatta e panciuta verso il destro, petto in fuori per uscire dall'immagine e rientrare ancora una volta nella H, salda unione del bordo sinistro. E l'ultima volta in cui occorre la scritta accanto all'immagine, il busto non si vede, è fagocitato dallo sfondo bruno che svanisce adempie alla sua essenza, scomparire cercando rifugio nell'immagine. E poi c'è tutta una descrizione del corpo di Hitler partendo dalla bocca, no? Quindi un disfacimento del corpo che precede il disfacimento di una nazione. Ecco. Quindi il corpo, questo lento ma inesorabile decadimento è proprio ciò che precede poi la fine, e al tempo stesso questo pezzo di tre pagine dice il corpo amorfo, che ormai in memoria di sé, di cosa sia una passeggiata, una corsa sotto la pioggia, una nuotata nell'acqua fredda del fiume, relegato a pura immagine, fossile del linguaggio. L'autista brucia il corpo, usa la benzina, il consumo delle immagini, prima dell'usura del corpo stesso, lo uccide, lo mantiene vivo. Quindi questa cosa, a volte Peter appunto sembra un po' quei campi che si vedono nella zona sud di Milano, no? Soprattutto, quei campi di mais, ma si vede che sono morti, ma proprio sono... però sono tenuti artificialmente in vita, e continuano di anno in anno, no? a produrre, ma se uno va a toccare il terreno si vede che è pieno di fertilizzanti, è parecchio inquinato ed è un'astrazione chimica, è tenuto in vita dalla chimica, no? Allo stesso tempo il corpo di Hitler negli ultimi anni della sua vita me lo sono immaginato così, come un campo chimico. Ah sì, poi c'è questa, sì, è interessante questa cosa che si tramanda poi di generazione in generazione, che era a quanto ho capito dalle mie letture, era un espediente di Goebbels, no? Cioè creare un Führer che avesse un distacco, no? dalla carne, quindi dal corpo, quindi creasse una distanza, no? Mentre tutti cercavano di strafocarsi di Wurstel, eccetera, lui invece era così. Ma in realtà anche in rapporto alle dichiarazioni della cuoca, di una cuoca inglese che lavorava in un hotel di Amburgo, Hitler non è vero che fosse vegetariano, ma il suo piatto preferito era il piccione ripieno, quindi che lo denota parecchio, no? Cioè, la ricetta del piccione mi è sempre sembrata un'assurdità, perché prendiamo un piccione e poi dentro lo riempiamo di carne di altri animali. Quindi è proprio una cosa, una specie di mostro che Hitler si mangia carne su carne. Esatto, il prosciutto, tutto dentro in questo piccione che in qualche modo poi entra nel corpo del dittatore, nel corpo di tutti.
Però non voglio sottrarre a voi la possibilità di farlo, perché abbiamo un attore disponibile, un attore apprezzato.
Non fa dal microfono anche a lui.
Quando si ascolta qualcuno che parla del suo libro, quello che scatena nella memoria di chi ascolta, le esperienze sono diverse ed è molto affascinante questo. Io la ringrazio perché, per esempio, il corpo di Hitler mi ha ricordato il corpo di Ramesse II. Voi sapete che questa mummia venne recuperata, ha avuto delle vicende incredibili, è stata negli anni 30 il soprammobile di un funzionario egiziano, delle storie sconvolgenti, e si autodistrugge perché evidentemente i batteri la stanno assalendo e la possibilità di poterla preservare è estremamente complessa. Si riesce addirittura a cercare il DNA dentro questa mummia che risale a 3.000 anni fa. Ed è curiosa questa diversità, che è soltanto relativa, perché il gioco in entrambi i casi è quello del mito. Il mito ha funzionato nella vita di Ramesse come hanno cercato di ricostruirlo nel mondo di Hitler. E mentre l'ascoltavo, tutto quello che lei diceva, le datazioni, le precisazioni, mi hanno in un certo senso fatto percepire questa vostra presentazione del suo lavoro non come un lavoro proiettato in un futuro possibile, che analizza le problematiche più complesse con cui ci confrontiamo oggi, ma come un'ulteriore sofisticata lettura di una storia arcaica, e in questo ci sono molti antidoti effettivamente, perché è una storia che se da Ramesse arriva fino agli anni in cui io sono nato, per esempio, c'è da preoccuparsi. Ma lei ha detto che è nato, se ricordo bene, nel 67, ho capito bene? E a me ha fatto pensare questo perché nel 68 è apparso un numero dell'Espresso, il settimanale L'Espresso, che allora era un lenzuolo grande come era il Corriere della Sera fino a pochissimo tempo fa, adesso hanno ristretto anche quello. Ma quel numero era molto affascinante perché io l'ho conservato, c'era scritto: siamo 4 miliardi. Dove andremo a finire? E è incredibile questo, perché mai con i successori di Hitler, che sono stati i nostri squallidi politici e quelli orribili che abbiamo adesso, di cui le persone non provano ancora una sufficiente vergogna, ma hanno uno stato di sopportazione e di accettazione con la nuca china. Siamo una popolazione che china come i musulmani in preghiera. Loro pregano, noi non si prega neppure, si subisce. È incredibile invece, ieri ho visto, glielo dicevo prima alla signora, la copertina, la prima pagina della Nazione di Firenze, un giornale che non compro mai. Ma ieri l'ho comprato perché questa prima pagina era strepitosa. C'era la foto di Papa Bergoglio e la scritta, pensate, questo è colui che succede a Ratzinger, c'era scritto: non fate figli come conigli. Ed era scritto grande, ma il colmo è che lui l'ha detto. E cioè cambiano talmente i linguaggi che delle volte addirittura non ci rendiamo conto che siamo superati dalla figura che era la meno attendibile. Perché se uno pensa ai dirigenti della Chiesa, è sconvolgente che uno dica una frase di questa natura che implica imparate a fare l'amore, imparate a usare i condom, imparate magari anche a provare piacere a fare l'amore. E quando tutto questo, tutte queste dinamiche hanno a che fare con questi passaggi che siamo tutti attraversati da questo. Mio padre era un militare nell'esercito di Mussolini, poi è diventato comunista, ma con atteggiamenti che io li ricordo nella quotidianità, non erano per niente diversi dall'autoritarismo in cui era stato educato, imbevuto e così via. E il colmo è che ancora oggi siamo così. Lei che è così sensibile, la inviterei allora, con questa domanda, a spostare le sue attenzioni e il suo sguardo anche su questi cambiamenti, perché probabilmente, qui vedo, non siamo giovanissimi, almeno d'età, ma probabilmente tutti abbiamo dei parenti, dei conoscenti che saranno le future generazioni, e ci sarà bisogno di analisi che ancora non appaiono nella testa di nessuno.
Oh, grazie per la, per il suggerimento e soprattutto per la sua testimonianza, anche per questa cosa qua, per questo titolo me l'ero perso. Certo, quando fa impressione che nel 68 eravamo quasi miliardi e 200 milioni, no? Quindi in effetti forse sì, dovremmo anche parlare di questo, che è un tema fondamentale, no? Sopravvivenza anche del pianeta, no? Che è sicuramente sovrappopolato, insomma, però noi in fondo non ci crediamo, no? In fondo, spesso anche nell'altro libro, no? L'Occultazione del Bene, che era questo presente un po' straniante, mi ha detto: ma noi non siamo così, però noi non siamo così. E questo è quando uno appunto non vuole prendere consapevolezza, no? Anche questa cosa, no? Che quando ho scritto della mucillagine, che sembrava in realtà sembrava qualcosa di naturale, sembrava anche nella gemellata, c'è cioè un passaggio qui, sembra che la mucillagine siamo noi, cioè noi che siamo talmente tanti, cioè eravamo 4 miliardi, adesso siamo così infestati che sulla spiaggia sembriamo noi la mucillagine che degrada verso la riva, oppure a ritroso, come quelli che poi faranno questa cosa, ma a ritroso, ma quasi una mucillagine alcolica che invece va appena nelle strade, no? A poco distanti dalla spiaggia, per festeggiare l'ennesimo ferragosto della nostra vita. Quindi sì, è così. Comunque io sono molto contento, ecco, della nostra attenzione e partecipazione, insomma, anche della sua domanda.